Dai.
Lo sai, Daniele, se viene il comunismo io mi suicido.
Ma che volete di più da un quartetto di questo genere se non la guerra? La guerra più totale!
Come forse sapranno gli ascoltatori e ascoltatrici che seguono la penultima ruota del carro, giunta ormai alla puntata numero 99,
99 cannelli.
Se non sbaglio, nella nostra sigla è contenuto uno stralcio di Richard Benson.
Sì.
Ecco, vogliamo far sapere a tutti, dato che il dottor Blaster ha lasciato per sempre la sua postazione a Radio Sherwood, che il fantasma di Richard Benson d'ora in po' ci accompagnerà nelle nostre lugubri passeggiate, ma anche felici, nella notte Bravo. Della Quaresima, perché da oggi siamo in Quaresima. E cos'altro vogliamo dirvi?
Primo giorno di Quaresima.
Per chi è a Padova, la prossima settimana il film di Richard Benson, cioè su Richard Benson, giusto?
Vado subito.
Documentario
nel mio
su Richard Benson,
esatto.
Il nemico e la vita, presentato in anteprima a Roma. A dicembre avevamo mandato il nostro Subhuman Doctor a vederlo e ce l'ha recensito positivamente. Arriverà a Padova, al piccolo teatro Don Bosco, che forse in pochi conosceranno, un cineteatro di periferia. Verrà appunto presentato il film di... No, mi dica il regista, non è che mi indica. Vuole dirmi la data.
No, 22 febbraio.
Febbraio, io sarò assente purtroppo.
Sarò a Siena, lei dove sarà il 22
febbraio?
No,
sarò a Berlino.
A Berlino Est, beato lei. Se mi dà un secondo recupero le informazioni più importanti.
Come vedete siamo diventati una trasmissione seria che soprattutto fa servizio al cliente, insomma, cioè aiuta l'ascoltatore a non perdere niente della frizzantissima vita di questa città. A proposito di frizzantissima vita, farà piacere sapere a voi tutte e tutti che non più tardi di tre giorni fa il regista
eccolo qua, Benson, la vita del nemico, documentario di Maurizio Scarcella.
Ecco, un applauso per Maurizio Scarcella.
Bravissimo Maurizio.
Mi interesserà sapere che Padova si è trasformata sostanzialmente in Sin City. Una settimana e mezzo fa un'aggressione fascista ai danni di tre militanti dello spazio Katai.
Erano cinque,
ma quelli aggrediti propriamente sono tre.
Perfetto.
È un po' come la manifestazione, no? 1000 secondo gli organizzatori, 300 secondo la questura. Che poi è anche un po' come quando noi facciamo sesso.
Sto vedendo questa cosa, cioè in due, sei.
No,
magari.
Non tanto la, secondo me, il numero, ma la prestazione.
Cioè per te...
Cioè, per noi... infinito tempo di ardore supremo, per lei 5 minuti
un'insostenibile leggerezza, un'insostenibile leggerezza. No, comunque professor Ritmo,
ancora?
Complimenti. No, volevo dire una cosa, complimenti perché la trovo molto in forma. Cosa
grazie.
Ha fatto questo weekend?
Questo weekend volevo appunto dire che non sono venuto con lei a sciare, cosa che mi ha reso particolarmente prestante. E ho assistito a un tentativo di suicidio dalla mia finestra, perché cioè, non bisogna ridere di queste cose, ma è per dire che Padova ormai si sta trasformando in Sin City e mi apprestavo ad andarmene a letto dopo un delizioso concerto di Otomo Yoshide, quando sento delle urla fortissime, che mi affaccio dalla finestra del mio salotto e vedo che i miei storici di rimpettai di finestra stanno appunto litigando, però mi dico, vabbè, non saranno certo affari miei, poi sono coperti dalle cortine delle loro tende, se non che ad un certo punto la signora e la coppia ha spalancato la finestra e ha scavalcato il davanzale. E per fortuna, oddio, per fortuna non lo so, il suo compare l'ha tirata dentro e dopodiché non si è più sentito niente. Io mi sono molto allarmato, anche perché questo episodio si è ripetuto due volte e purtroppo ho dovuto chiamare la polizia, che è intervenuta nel seguente modo. Cioè, i classici due poliziotti, uno meridionale e uno settentrionale, sono saliti a casa mia, alla mia offerta di un bicchiere d'acqua, hanno detto no, non si preo. Cupi poi si sono fatti spiegare la situazione e a quel punto, siccome era l'una di notte, però hanno cominciato a sostenere che è un po' tardi però per bussare alla gente nel palazzo. No, non è che voi sapreste come si chiamano. No, guardi, cioè sono i nostri rimpettai dell'altro palazzo. Ma credo si possa arguire al terzo piano, un unico appartamento, ci sarà un solo no, però poi non vorrei disturbare quelli che... Quindi, qui concludo, cioè veramente sembra di stare in un fumetto di Frank Mir. La polizia è inabile e corrotta. Nelle coppie borghesi allinea la follia più mortale.
Ci sono i fascisti.
Ci sono i pestaggi per strada, impuniti, piove ininterrottamente. Mi chiedo, dottor Blaster, non pervenuto, mi dia lei una notizia felice di una città solare. Guardi, di un'altra parte d'Italia.
Proprio da Bari veniamo con due notizie. La prima è quella in collaborazione con Anna Medica, cioè implantologia sempre più sicura e meno invasiva. Ne parliamo con il dottor Fabrizio Menduni. Ma
allora,
adesso poi non ci interessa Fabrizio Menduni cosa fa. Poi c'è l'urbanistica a Bari, assemblea dibattito di PRC, ma soprattutto la notizia più importante, quella che ha fatto scalpore negli ultimi giorni, è stata quella relativa a un furto, che adesso la trovo perché era molto importante. Ecco qui: dipendenti infedeli rubano quasi 4.500 elettrodomestici in tre, finiscono ai domiciliari.
Sono infedeli nel senso della GIA?
Perché? No, perché li sottraevano settimanalmente dal deposito aziendale.
Ma saranno malandrini, saranno infingati.
I carabinieri della compagnia di Modugno hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari agli arresti domiciliari.
Perché, tra virgolette?
Perché secondo me è letteratura, è emessa dal GIP o GIP, tipo c'è cioè GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica. Comunque, nei confronti dei tre, per fortuna, ritenuti responsabili di furto aggravato, hanno fatto insomma questa richiesta il GIP. Finisce l'operazione odierna, testimonia ancora una volta la costante attenzione delle autorità giudiziarie e dell'arma dei carabinieri, diversamente da Padova, nel contrasto al fenomeno dei furti in danno di aziende operative nel territorio della città metropolitana di Bari. Che ci sentiamo?
Beh, mi ha rassicurato nettamente.
Che a Bari c'è
notizie,
meglio.
E direi che ci ascoltiamo un pezzo del grande Alain Peters, un nome un po' dimenticato, ma che ha rivoluzionato la Maloya e quindi un po' tutta la musica africana, soprattutto quella francofona delle ex colonie. Il pezzo non a caso si intitola Reste la Maloya. Pour moi, quand je la ramasse à moi dans le chemin.
j'aille bien. Si on divise bien, c'est pas l'impossible rejoint. Pas si t'envoleront même tout le vin. Mon Dieu, Astère n'a rien pour foutir en moins dans ce retrain. Il me fait à l'âme en larmes d'en haut de la main. N'y connaît pour moi, sera difficile. Même il voudrait puis à toi de l'asile.
Funzionca. Eccoci qua. Tra l'altro, ho appena citofonato. Funzionca.
Oh no.
Attenzione, attenzione.
Ah,
non era morto, quindi è vivo e vegeto. No, eccolo, eccolo.
Ovviamente, come al solito, non ha portato le frittelle neanche.
Scusi,
stavolta.
Dottor Blas, pensavo fosse morto.
Frittole col pelo, forse?
Si seggia,
che
si seggia.
Ti facci i cazzi suoi per iniziare.
Ma
lei,
ma io che c'entro? Lui.
Sa cosa diceva Crosetto di lei? Se pensate che Israele faccia schifo è perché non avete ancora visto Rocca di Mezzo.
Scusi, ma lei mi ha insultato a me.
Sa perché
non
è arrivato tardi? Perché stava firmando il suo contratto con la Israele. Adesso è stato preso dalla Rai.
Che cosa fa l'intrattenitore? Scusi,
non,
venga qui.
Non risponde.
Scusi, ma a proposito, nell'Excel ha messo tutte le ore che ha lavorato, perché noi vorremmo capire questa cosa. Venga.
In che direzione vuole essere mandato a fare in culo, mi spieghi?
No, volevamo capire, ecco. Comunque, radiospettatrici e radiospettatori, scusate se non capite nulla per la prima volta. Per la prima volta all'inizio di questa straordinaria trasmissione radiofonica molto lineare.
Va bene il microfono come al solito?
No, è appena successo. È appena successo. Comunque,
è perturbato le cose.
Allora, volevamo dirvi che oggi è appunto il primo giorno di Quaresima, mercoledì delle ceneri, le ceneri di Gramsci oggi, mercoledì delle ceneri di Gramsci,
sì.
Che rischiamo di essere le ceneri di Crosetto, perché come sapete, non so se lo sapete, tra lunedì e martedì poteva morire il povero ministro Crosetto,
sì,
invece il cuore è sano.
Mai. Mi dica, lei è l'ultimo uomo di destra che ha avuto un malore ed è morto in questo paese.
Mike, buongiorno.
Ma è per morto per un malore?
No,
infarto.
Ah, è vero, infarto, è vero. Beh, l'ha detto...
Vabbè, prima che ne polverizzasse il cadavere se lo pippassero quelli che l'avevano rubato.
Scusi,
poi
lei non l'avrebbe fatto, forse.
No, certo, certo.
Io...
Per fortuna poi hanno restituito quello di Paolo Limiti e nessuno si è accorto della differenza.
È la stessa cosa, effettivamente, ma per la lingua, è la stessa lingua, effettivamente, tra loro due. Comunque, andiamo un attimo sul pezzo, professor Ritmo. Ieri che lei finalmente ha fatto sesso, no?
Lei sta dicendo veramente andiamo un attimo sul pezzo.
Sì.
No. Lei.
Io.
Cioè, come se la Meloni domani si svegliasse e dicesse, compagne!
Esattamente io.
Rivoluzione proletaria.
Me medesimo. Aspetti, venga più vicino.
No, non voglio.
No, venga più vicino. Oh, ecco.
Allora,
lui è il nostro amico Dr. Blaster, ecco qua. C'era l'eco. Ecco. No, dicevamo, non fa niente, tutto regolare. Lei, professor Ritmo, che finalmente ha fatto sesso ieri, com'è stato da 1 a 7? Dai, un bel 1 a 7.
Ma non l'ho fatto ieri.
Quando l'ha fatto? L'altro qualche ieri.
Giorno fa.
Ecco, l'ultima volta che ha fatto sesso, no?
Mentre assisteva
al suicidio. Quindi una sorta di intrattenimento drammatico. No, ma mi dica un attimo com'è stato da 1 a 7.
Ma forse con un aggettivo, insomma.
Ah, vabbè, non numeri, aggettivo, vada.
Dario del Fan.
Perfetto. Quindi, professor Ritmo, lei... Dottor Blaster, lei che ha fatto sesso poco fa, no?
Sì, al telefono.
Un'ora e dieci. Può dire com'è stato quel sesso?
Ho sbagliato buco. Ah. Completamente.
Ci ha messo, cioè, nell'orecchio.
Completamente.
Nella narice. Quale
in
buco?
In un poro particolarmente dilatato. Esatto.
Quindi le ha disintegrato il tessuto,
era
l'epidermide.
Padre Pio, l'ho inserito purtroppo in una delle stimmate che aveva
e si è resettato, Padre Pio è diventato Pio.
Vabbè, insomma,
è tornato a essere Pio.
Devo dire che fanno veramente pena questi suoi interventi sessuali dettati solo dal fatto che, come mi ha detto prima, sta riascoltando tutta la discografia di Fabri Fibra.
Sì.
E che no, per questo dico... si sente intitolato, dico, all'inglese a parlare di donne.
Però dopo 99 puntate di questo teatrino di plumbei tetraplegici che stiamo portando avanti da 4 anni, possiamo dire finalmente che lei è un'esteta della merda.
Posso dire plumbei, lo dica qualcun altro.
Vede, no, si è ripreso.
Prima cosa. Sì, aspetta. Seconda cosa. Sì. Esteta della merda è una cosa, è un vanto.
Sì, molto artesiano.
Anche ambigenere, tra l'altro, perché può essere esteta maschile, femminile
Esteta e maschile. Esteta femminile, vede? Provi. Faccia il femminile.
Esteta è la terza via jugoslava.
Scusi, mi dicono, esteta è maschile. Faccia esteta alla femminile.
Esteta! Ah!
Esatto, questa è la femminile. Provi un attimo a fare esteta femminile.
Set.
No, ma che è vero, lei è contro le donne, misogino.
Sa un'altra
desinenza.
Un'altra desinenza che può essere ambigenere, oltre alla E, la I.
E quindi istiti
è un altro nome.
Però
che può
con
essere
l'accento sulla
con la I, sulla I, che può essere opportunamente declinato al maschile, al femminile. Beh, naturalmente in questo caso al maschile, ma potrebbe essere anche al femminile. Pasolini.
Chissà se cosa pensano i nostri vicini sulla cadenza regolarissima.
No, delle urla.
Queste urla. Una volta
no, ma adesso sabato sapere. Purtroppo hanno scaticchiato la regolarità, perché le urla della vostra vicina
hanno
meno in tilt il perfetto sistema di bisettimana di urla.
Tanto, vabbè, il dottor Razzi non lo sa, ma io ho avuto l'impressione che sotto ci fosse lui.
Ah.
Con le braccia aperte, pronte ad accogliere. Non
ridere. Sono arrivato da 10 minuti, voi parlavate già da prima.
Sì, d'aprile.
Cioè,
d'aprile.
Ma mandiamo un pezzo.
Ma l'abbiamo già mandato.
Ma mandiamo un altro.
Lei si faccia i cazzi suoi.
Sa quanti dischi escono al secondo mentre noi parliamo? Dobbiamo mandarne qualcuno.
Lei li ha già recensiti tutti. Quindi metta un ennesimo disco che ha recensito.
Non c'è un disco della International Anthem che vale 5 minuti della nostra trasmissione.
E questo lei si prenderà le sue responsabilità davanti a un giudice.
Cioè, praticamente le sue recensioni.
Appena arriva Rob Mazurek mi riempie.
Rob Van Damme, dipende.
Allora, ascoltiamo questo pezzo intitolato 8 dei vegetale pesante.
Vai, perfetto. 8
Ma questo è tutto lavoro, voi non lo sentirete, ma questo è tutto lavoro in più dopo che ho fatto 10 ore di Excel.
Dio,
mannaggia il cazzo, devo ripassare.
Stavo finendo.
No, perché io l'altro giorno quando ho segnato le capre stavo soffocando male. Tra l'altro, esattamente. Scusate, comunque, telespettatrete.
Che è successo qua?
Ho visto una foto che non avrei dovuto vedere.
Detto ciò, torniamo sul pezzo. Devo riportare la concretezza rotto. In questa realtà. Lui si arrabbia perché il microfono è tutto rotto. E il professor Blaster è figlio del professor Rhythm e del
professor
Blaster.
Non esiste il professor Blaster.
No, è figlio, okay. Figlio adottato dal Darfur.
Sì. Sud Sudan.
Okay.
Sudan al futuro. Sudan presente.
Non era loro Sudan.
Sudan.
Ma come io cazzo sudo. L'hanno fatto? Sì.
Io sudo, vabbè. Tu sudi e gli Sudan. Noi sudiamo, voi sudate e si Sudan.
Come si chiama la trasmissione qua?
Linguisti cazzi.
La penultima ruota del carro.
No, adesso andiamo subito, perché siamo velocissimi, siamo concreti, siamo il popolo delle libertà. Andiamo subito al... Non so cosa sta facendo il dottor Blaster, cosa sta cercando, perché vedo che ha scritto popo. Linguisti cazzi.
Ho cercato come riempire un Excel in 5 minuti.
Cioè, il codice è popo. Allora, il microfono è rotto, però la monografia su Curzio Malaparte arriverà a breve, non vi preoccupate, la stiamo per pubblicare, ma noi intanto andiamo a farci un bel bagno con stile, nuoto, dorso e rana in Linguisticazzi, la rubrica di cui tutti quanti sono fannazzi.
Ancora una volta!
Ancora, professor Rittimo, Dio è...
Il nostro nuovo direttore totale sarà
if you think you can graduate from this school without kissing my cock, you are dead wrong.
Che belle cose i linguaggi naturali, diciamo sempre molto di più di quello che intendiamo, veramente. Prendete il titolo della nostra trasmissione, che non è ancora Linguisticazzi, un giorno forse lo diventerà, ma per il momento è da 99 puntate con vista 100, è la penultima ruota del carro. Noi possiamo dire la penultima ruota del carro, e la penultima in qualche modo implica il fatto che ci sia un'ultima ruota del carro. Non si dà penultima senza ultima. Ebbene, questo non è asserito direttamente, ma viene interpretato contestualmente, una delle tante magie dei linguaggi naturali. Bene, oggi vorrei parlarvi, riferirvi di questi tre mostri che appartengono al piano della pragmatica, un piano con cui Fantin lotta tutti i giorni in maniera costante e posso dire anche senza troppo successo, ma chi ha successo in questa vita?
Chi?
Noi no.
Chi?
Altrimenti non saremmo penultimi, ci chiameremmo la Coppa del Mondo con Undertaker in Arabia.
Le prime ruote del carro.
Le primissime ruote del carro, il carro davanti
ai
buoi.
Il carro davanti ai buoi. Il carro che tira i peli.
Allora, alla puntata 100, finiamo la penultima ruota del carro e iniziamo una nuova trasmissione chiamata Il carro davanti ai buoi. Bene.
Prego. Comunque.
Allora, prendiamo...
Ho pensato la cosa e non riuscivo a parlare.
E poi è andata.
Non
è stato un attimo.
A parlarla?
È stato un attimo.
Parlare.
Lei sa come parlano a ruota di mezzo. Vabbè, allora...
No, faccia il simbolo del fascismo. Vada.
Stop al genocidio. Un semplice enunciato nella nostra lingua naturale ci comunica almeno tre cose diverse. Il primo è che c'è un genocidio in atto, altrimenti non diremmo stop al genocidio. Il secondo è che c'è un genocidio e non potenzialmente più di uno, perché altrimenti diremmo stop ai genocidi e non sarebbe molto informativo riferirsi a un genocidio solo se ce ne fosse in realtà più di uno. La terza cosa in realtà me la sono dimenticata, ma non è...
Non è
no, non è...
La terza cosa.
Lo stop, no. Cioè,
No, in realtà
è in atto e va fermato.
No, se lei mi lascia parlare, vabbè, quello che volevo semplicemente dire è che da una frase come stop al genocidio noi inferiamo un significato, per così dire, matematicamente calcolabile, ma c'è tutta una parte pragmatica che ha a che fare con le implicature e le presupposizioni. Non ha senso dire stop al genocidio se non ci fosse un genocidio in atto, cosa che di fatto è, c'è, quindi lo ricordiamo sempre. Non ha senso dire, ad esempio, quattro compagni sono stati picchiati in via Barbarigo da un gruppo di fascisti, se i compagni sono più o meno di quattro, se i fascisti esistono o non esistono, se via Barbarigo è effettivamente un luogo di Padova e se effettivamente i fascisti sono una cosa del mondo reale. Tutto questo è vero, non viene non viene calcolato direttamente nel significato dell'enunciato, ma viene inferito a livello contestuale. Naturalmente con le implicature e le presupposizioni si possono fare un sacco di altre cose, tra cui giocare molto con il linguaggio ironico, che sarà il tema della puntata numero 100. Anche perché
lei adesso.
Certamente. Ah, okay. Anche perché con l'ironia...
Un tempo c'erano i tempi.
Esatto.
Con l'ironia si scherza fino ad un certo punto, quindi se non l'avete fatto, solidarietà ai compagni che hanno passato dei minuti grevi per mano di gente che speriamo torni nel reparto Crosetto, dove dovrebbe appartenere. Questa è Jenny Conley dei Decemberists.
Tacete, bestie dell'abisso!
Ma magari...
Bisso della bestie!
Allora, questa trasmissione ingovernabile...
Sentiamoci, veramente. Andiamo su Emta, presentiamo appunto Shoot Knife.
20 secondi prima di Shoot Knife, lei è un prepotente.
Bravo.
Lei è un prepotente.
È arrivato un'ora in ritardo. Sì.
Ma senta, professor un'ora Ritmo, non rompa il cazzo con questo microfono da un'ora.
Ma scusandomi, sono arrivato un'ora... scusandomi,
non ha portato le frittelle.
Lei invece è un prepotente perché io avevo già fatto un raffinatissimo gioco metalinguistico per cui avevo selezionato due pezzi che si chiamavano entrambi Sunset e avevano in realtà
ma
un mood completamente diverso. Invece lei, siccome è un prepotente, e le piace un po' Crosetto, come sappiamo, lei mi ha censurato completamente il primo pezzo, che sono perfettamente disponibile ad ammettere che non fosse neanche un granché, ma era un gioco. Invece, siccome questo mondo,
che gioco è?
Non c'è più posto per i giochi, va bene?
Ma perché lei si è piegato?
Come ci dice l'UNICEF, non c'è più posto per i giochi. UNICEF, di cui sono diventato recentemente un contributore.
Ottimo, con 150 euro. Allora, no, una domanda, perché si è piegato a questo misero gioco linguistico?
Perché io sono una persona buona.
E qui io non posso dire. Comunque,
chi non è buono è Fanzino, ci odia. Ora metto sempre la mano davanti alla bocca perché non mi riconoscete mentre parlo. Infatti,
ma chi è che
potrei
parla?
Essere chiunque.
Ma chi è che parla? Mamma mia.
E infatti sono tornato. Mi stavate aspettando. Perché parlo così?
Dove sono? Tenerife.
Tenerife no.
Lo so,
parla portoghese.
Sì, certo, è stata a Tenerife lei.
Sono tornato come volevate voi. Sì, ora parlo portoghese, sì.
Perché sono a
Tenerife? Ho preso la cittadinanza.
Ma perché sono a Tenerife?
Ma non sono mai stato a Tenerife.
No, perché parlare portoghese vuol dire che lei non poteva andare a Tenerife?
No, ma ho preso la cittadinanza portoghese, adesso mi chiamo Pablo. De Silva, qua.
Siligno magari, che è brasiliano.
No,
lei.
Mi chiamo in realtà Fernando Couto Marin Rotterfori, Trishonel Susigno, Mano del Senato, detto Compost. Mi piace.
Oppure posso dire
Dosta de Compost.
No, potremmo, Batida de Coco, si potrebbe chiamare.
Batida de Compost.
Batida de Compost. Batida de Compost.
Molto.
Senta, domanda molto sincera. Perché leggere la Bibbia?
Stavo appunto raccontando la mia giovinezza, no? A Copacabana.
Risponda.
E allora, a Copacabana, ora come vede mi sta tornando il mio accento.
È tornato.
Mi riconosco.
Copacabagna.
Come? Ho fatto uno scherzetto, perché so che a lei le piacciono solo due cose.
Gli scherzi
e diti in culo. Bravo, bravissimo.
Che sono una volta
molto
gli
saggio.
Scherzi, lo stesso dito in culo è uno scherzo.
No, l'unico scherzo è non metterglielo a lei.
È vero.
C'era un mio amico che la pensava uguale. Sai come si chiamava?
Eugenio.
Provi a indovinare. No, non c'entra niente questo qui che adesso volete farmi ascoltare.
Un suo amico in che senso?
Un amico cocainomane.
Ha avuto dei problemi, ma non è Luis.
Non è Luis.
È Pulveda, che purtroppo è morto per la troppa bamba.
Ma su di lei non era amico di Pinochet?
No, io non sono stato perseguitato, glielo ricordo.
C'è chi dice il contrario.
Anzi, a questo proposito, vorrei che sapeste che il documentario di quell'imbecille del vostro amico Nanni Moretti
non
si Santiago Italia è tutto falso.
Ma non è vero,
non è mai successo niente. Io c'ero.
Da quello che ho saputo, lei dico, era amico di Pinochet.
No,
comunque
io ho provato a scavalcare il famoso muro dell'ambasciata. Sa cosa c'era dall'altra parte? Una vasca di palline colorate
Per salvarlo, perché magari cadeva e si faceva male.
No. Non c'ho, c'era una vasca di palline colorate.
Di che colore?
Beh, di diversi colori.
Questo diversi non me la racconta giusta. In un trauma lei si sarebbe ricordato tutti
i dettagli.
Ma non
è alcun trauma questo.
Come sta scappando dalle guardie.
Magari è daltonico, non sa distinguere.
Magari daltonico, ecco, però avrebbe detto, no, avrebbe detto nere, blu. Daltonici sono il nero e il blu.
Ma
comunque,
cosa sa lei? Io sono daltonico, lei non sa niente.
Ma io sono
è un razzista.
Ma non è daltonico.
Lei è un ortotonico. Ecco.
Senta, io ho la triennale in ortottica, quindi non mi rompe i coglioni.
Certo.
Io so perfettamente queste cose.
Cos'è la ortottica?
Ortottica, si studia la...
Vedere bene.
No, la riduce così. No, si studia come poter fare gli occhiali giusti alle persone giuste.
Vabbè. Chi era il suo amico, De Sila?
Beh, non conoscete i grandi scrittori sudamericani.
Ma sono due scrittori sudamericani.
Ma come sono due? L'altro grande cileno, chi è? Mio grande amico, anche lui perseguitato.
Porca madonna.
Premio Nobel.
Me lo sono dimenticato. Pablo.
Pablo?
Di
cognome?
Neruda.
È certo.
E me Pablo Neruda era cocainomane, ma come si permette?
No, quello era Luis Sepúlveda.
Comunque lei questa sera sta accusando. Prima ha rifiutato il fatto che... ha detto che Nanni Moretti, ma come si è permesso in Nanni Moretti?
Solo perché lei ha avuto una parte in tre piani, mi ricordo benissimo, quando ha recitato faceva il muro sfondato dalla macchina di quell'imbecille.
Ma almeno io ho avuto una parte, invece Nanni Moretti sappiamo tutti quanti che ha rifiutato la sua sceneggiatura, proprio per Santiago.
Purtroppo mi tocca, su un punto nevralgico. Ecco, spero che i suoi genitori stiano agonizzando contemporaneamente.
Mentre scopano tra di loro. Ops! No, ho detto una cosa che non si poteva dire.
No, volevo darvi una notizia dell'ultimo. Sì? È morto Saramago.
No!
Mio grandissimo amico.
Sì,
ma adesso proprio...
Mi ricordo quando gli prestai il premio Nobel. Quell'anno, perché...
Ah, okay.
Mi avvisarono che l'avevo vinto. Io dissi: no, purtroppo non posso venire. Lo presto a José.
Ma con la 17enne con cui è uscito quella sera l'ha sfoderato. No. Bene il premio Nobel.
Certamente,
ma Nobel certo. O Nobel?
Nobel.
Eugenio Fanzino.
Fanzino, ci odia lei?
Bentornati a Shoot Knife. Tutto il grasso della musica e anche il lardo. Oggi andiamo in Svezia, un posto freddo e scuro, ma che d'estate ospita una delle più floride scene di rave illegali in Europa. Il motivo è l'enorme componente boschiva che circonda tutte le città, che non raggiungono mai dimensioni enormi. Queste foreste aiutano i sound system a trovare sistemazioni troppo recondite per le forze dell'ordine per intervenire, e quindi la techno vince. Musicalmente spesso si tratta di rave minimal o drum and bass, che poco hanno a che vedere con la scena italica o comunque dell'entroterra europeo, ma esiste anche una frazione di queste crew dedita a suoni più estremi come l'hardcore e la breakcore, entrambi generi che stanno avendo un enorme ritorno negli ultimi anni all'interno delle scene dell'elettronica underground. Ora, in Svezia, stranamente, questi suoni non arrivano da Göteborg o Stoccolma, bensì dall'estremo nord, quella regione appunto chiamata Norrland, che nella città di Skellefteå ospita una florida crew di gabber dediti ai suoni più pesanti del genere. Vediamo subito un esempio appunto con Norrland Gabber Crew, questa è Party Pundare. Vocifera di piccole feste negli scantinati di villaggi con popolazioni da 2000 persone, incontri con personaggi provenienti da tutta la Scandinavia, lo ricordiamo anche la Danimarca gode di una buona presenza dei sani 180 bpm grazie ad esempio a Peckerhead e la sua Coben Hardcore, ma è anche vero che d'estate queste popolazioni per natura nomadi, mi riferisco sia ai raver che agli scandinavi del nord, scendono nella città più popolare della Svezia per contribuire a quei rituali boschivi a suon di cassa dritta o spezzata. Immaginatevi quindi di percorrere al buio e al freddo una buona mezz'ora di strada nel bosco per poi sentire questo. Barna con Hoppet, duo relativamente nuovo ma formato da una coppia che organizza rave fin dagli anni 90. A queste feste, come spesso accade ovunque, si trova il meglio della popolazione di un posto. Personaggi vestiti in modo ardito, provocante e demenziale, soprattutto durante il breakcore, quando i vestiti a volte spariscono sostituiti da gonfiabili da mare, come l'Obscene Extreme. Ma questa è un'altra parte della storia. Per ora vi lascio dicendovi che se volete ascoltare l'album da cui queste due tracce sono tratte, lo trovate in streaming a www.codafanzine.bandcamp.com, dove troverete anche la versione tape dello stesso. Ai prossimi 180 bpm, Jebla Helveter.
Ringraziamo il basso potente 180 bpm, la cassa spinge, Marco Blaster.
Chi?
Dr. Blaster.
Chi?
Chissà se si sente qualcosa. Dobbiamo parlare sottovoce perché c'è, fra po' ci sarà il frastuono dell'intelletto che ci assorderà.
Bravo.
Tra l'altro mi sono incredibilmente ricordato già il titolo della più grande.
Non l'ho letto.
No, me lo ricordavo già perché Carne Radioattiva, adesso ci andiamo a ascoltare.
Radioattiva.
No, Carne Radioattiva, non mi fate incazzare, eh.
Vabbè, andiamo.
Non mi fate incazzare. Adesso ci andiamo a sentire subito. Carne Radioattiva.
E subito, perché sennò se lo dimentico.
Numero 3, se no mi sfugge dalle parole, sì, dalla bocca. E come ha detto il professor Blaster, questa sera è misto, è un'identità diffusa. Professor Blaster, adesso saremo assordati dalla potenza chiassosa dell'intelletto umano del professor Reed. Questa è una sinapsi che si attiva.
Sì.
Sembra di stare a Mordor quando si è con lui.
Tetsuo, praticamente.
Tanto sta per uscire, ribadisco, la monografia su Curzio Malaparte. L'attendiamo. Ti prego, Dio infiammato, vieni qui a darci questa straordinaria monografia.
Ma poi la trova
Curzio,
la Feltrinelli?
Ah, serie bianca.
Ok, a posto.
Non c'è la serie bianca.
C'è, la fanno per lei, la fanno apposta.
Serie bianca, adesso la faccio vedere. No, e la smentisco.
Diretta
da
Carlo Ginzburg. No.
Allora, serie bianca, guardi, mi faccio un attimo, signori. Verca puttana, Feltrinelli,
la serie bianca.
C'è la serie bianca. Naomi. Eccola qua, serie bianca dei Feltrinelli. Sono saggistica, è saggistica. Collana serie bianca delle Feltrinelli, eccola. Vabbè. Saggistica, smentito in diretto, l'intelletto più potente smentito. Senta, ma di invece Mosca. Di dire cazzate, ci faccia questa straordinaria, incredibile rubrica carne radioattiva 3.
Come si chiama ese baile?
Carne radioattiva, è l'ultimo baile, il baile finale. È il baile finale.
Vade retro.
Vade ultra.
Allora, volete dire ancora qualcosa? No?
Prego.
Marcello Barisone. Ecco,
allora, purtroppo i miei qui coinquilini di cubicolo pensano di vivere in un film di Sidney Sibilla, che ridono senza motivo e credono che tutto intorno ci abbia questi colori totalmente immotivati. Per fortuna non è così. E carne radioattiva serve anche a ricordarci questo. Tuttavia c'è da dire che non viviamo né manco in un film del grande Seijun Suzuki, maestro del cinema giapponese. Dire di genere sarebbe riduttivo. Nato a Tokyo nel 1923, morto sempre a Tokyo nel 2017, che tra il 56 e il 67 girò non meno di 40 film per la Nikkatsu, ancora ad oggi la più antica compagnia di produzione cinematografica giapponese. Quasi tutti quelli che in Occidente, appunto dove si tende a sminuire anche il cinema di genere, si chiamerebbero Yakuza Eiga, in realtà i film di Yakuza si hanno tutta una loro suddivisione in categorie. E per la precisione, ora non leggo neanche più bene i miei appunti, credo che una delle principali, più che responsabilità, meriti del maestro Suzuki sia stato passare dal ninkyo, cioè quell'eiga che romanticizzava la vita degli Yakuza, al jitsuroku, decisamente non tanto più violento ma più cinico, disilluso e allo stesso tempo fatalista. Ma la cifra che rende il cinema di Suzuki unico è la sua stilizzazione coloristica, anche se poi pure nel bianco e nero ha saputo far vedere come geometrizzare le passioni infelici di questi uomini letteralmente alla deriva. Stilizzazione che lo portò a una irrimediabile rottura, un burrascoso licenziamento appunto dalla Nikkatsu dopo l'uscita del 1967 di La farfalla su un mirino, capolavoro che ricordo di aver visto proprio in compagnia con i soggetti presenti, ai quali vorrei ricordare l'indimenticabile urlo finale sulla morte del protagonista. Sono il numero uno! Ecco, vedo che qualcosa resta in fondo delle nostre vite disperse. Ma citiamo qualche altro titolo della filmografia di Suzuki prima di arrivare a quello che ci interessa. Assalto al blindato del 60, Giovinezza di una belva umana del 63, ho arrangiato una traduzione dei titoli tra giapponese e inglese, La porta di carne del 64, Storia di una prostituta 65, Elegia della lotta. Ecco, come vedete siamo in un panorama umano veramente fosco, veramente perduto. E però ci tengo anche a citare un film minore, quello con cui lo scoprì nell'ormai lontanissimo 2018 alla Cineteca di Nizza, un film del 1963 che ha un titolo veramente stupendo. Ufficio investigativo 23, crepate bastardi, punto esclamativo. Ma il film di cui voglio parlarvi oggi è noto con il titolo internazionale di Tokyo Drifter. E siamo appunto alla vigilia della sparizione dagli schermi cinematografici, perché poi fu costretto a dirigere solo prodotti televisivi per 10 anni, del maestro Suzuki. Ed è appunto Tokyo Drifter del 66, quasi intraducibile e però molto adeguato, perché effettivamente racconta la storia di una deriva umana, di una alienazione immedicabile, quella del protagonista, interpretato da Tetsuya Watari, anche detto la Fenice Tetsu, di cognome faceva più modestamente Hondo, che sarebbe un normale scagnozzo, no, anzi un sicario esperto di un capo Yakuza che si ritira. E questo capo Yakuza però subisce le pressioni di un più giovane, del più giovane capo di un altro clan, che in realtà vuole a tutti i costi distruggere quello che ha costruito e che finirà per minare le basi stesse di fiducia e di lealtà veramente samuraiesca che legano appunto questo vecchio capo in dismissione è la nostra Felice alla deriva, il nostro Drifter. Perché è entrato in carne radioattiva questo, questo film? Perché sin dai titoli di coda, per tutta la durata del film e poi anche su quelli di chiusura, scusate, sin dai titoli di testa fino a quelli di coda, si ripete più volte, anche cantata dal protagonista, l'omonima canzone, il tema di Tokyo Drifter. E tra memorabili scazzottate ed esecuzioni a sangue freddissimo orchestrate sullo sfondo di una Tokyo quasi astratta, si ripete questa sorta di leggenda privata e appunto irrisolvibile di un uomo che percepisce tutta la sua distanza dagli altri uomini, dalle donne, dalla violenza stessa che ha esercitato per tutta la sua vita, ed è costretto in qualche modo a sperimentare su di sé le forme, i colori assolutamente astrusi, iper pop, sembra essere dalle parti della decima vittima di Petri, che però viene dopo, che proprio la stessa città di Tokyo costringe a vivere, a questi personaggi presi in una deriva inarrestabile e inconsapevole. E quindi questo è il tema di Tokyo Drifter, alla giapponese sarebbe Tokyo Nagaremo no, composta da Hajime Kaburagi e cantata da Tetsuya Watari e un coro. Parte la sigla dell'autostrada poetica. Allahbar.
Ah, che Sanremo è finito! È finito!
E quindi, quindi scusi?
Volevo urlare qualche
okay,
cosa.
Ok, va, arrivo.
E zucche, e radicchio sta a 6,50 euro!
I kiwi 4,80! Buonasera.
Pepite.
A 3 minuti.
Oggi abbiamo... Non si permetta di darmi auguri. Minuti, giuro. Che le... allora, tre... Sarò 15 minuti. 15 minuti. Ho i gomiti al bancone in quelle notti tra i bicchieri rotti. Mischio un cocktail con cui è meglio se non fotti. Ritorni a casa, coi cerotti ai polsi e morsi in faccia. Sto sulla traccia. Guardi, guardi. Circonciso anche. Scusate, interrompo un attimo che ci sono un'interruzione. Rinizio da capo. Sigla dell'autostrada poetica adesso. 1, 2, 3, vai!
Nazionalsocialismo.
Quest'oggi è inizio della quaresima.
No.
Sì.
È domani.
No, è oggi.
Sì, è oggi.
Ci ha rovinato!
Rinizio! L'autostrada poetica.
Riparte da 120 metri la contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare.
È allora, oggi, come oggi. Dicevamo, scusate, ma è veramente dura. E ultimamente.
Oggi.
Cioè, è veramente dura. L'Automix. Oggi volevo leggere un testo di un poeta di strada legato appunto alla Quaresima, che è Nois Narcos, il nostro poeta di strada. Leggiamo degli estratti per riflettere un po' sulla parola. La parola che evoca. La parola che evoca.
Come si permette? Non esiste la parola.
Come
è stata decostruita? Verbo, come...
Io ho la libertà nel 2024 di riprenderla.
Fallo logocentrica.
Vabbè. Siamo finiti.
Pure parola, è vero. Allora, ho i gomiti al bancone in quelle notti, tre bicchieri rotti. Mischio un cocktail con cui è meglio se non fotti. Ritorni a casa coi cerotti ai polsi e morsi in faccia. Sto sulla traccia finché la linea verde è piatta. Ho i gomiti al bancone in quelle notti, tre bicchieri rotti. Mischio un cocktail con cui è meglio se non fotti. Sto sulla traccia finché la linea verde è piatta. Ho il trick e ammazzati o ammazza la noia. Vuoi il sangue sul ring, chiama il click, truce e boia. No bling, qua no acqua, il mio distillato mi tiene a un metro dall'asfalto, il culo parato. Sto fuori moda, fuori forma e c'ho le corna dure. L'ombra delle forze oscure deforma figure. Guarda in faccia il boia incappucciato con la scura e guarda un'ascia che divide la tua faccia in due. Il crew pattuglia e fa un massacro come a Fallujah. Suda, sugna, segue il drago in una fogna buia. Ronda notturna, porto cenere nell'urna, senti le mie urla, datti nella notte per la strada buia. Mischia ingegno e ottieni geni gretti, serpi dai veleni infetti. Vuoi problemi? Siamo pieni zeppi. Lo scrivo con l'inchiostro e con il sangue nella carne, perché tu possa parlarne, di te non so che farne. Voglio un bossolo dentro al cervello del gendarme. Il nostro germe nel tuo sangue, banche senza allarme, secco l'ultimo boy scout rimasto nell'accampamento. Bosco nero, cimitero è a fuoco spento, è o zombie sanguinario, cerca noise e trovi rogne sul vocabolario, a casa in carro mortuario. Qui, oggi, la testimonianza che la vita è alla fine. Dr. Blaster è sull'orlo di un precipizio, il professor Ritmo è sull'orlo del suo prepuzio. E in questa dicotomica immagine io vi lascio, senza troppe parole, se non quelle del nostro maestro Nois Narcos, e vi saluto e ci vediamo, forse, quando le tre cifre saranno susseguenti alla LPRDC.
Buonanotte, ciao Luis.
Buonanotte, ciao Luis, ciao.